Gliascoltabili.it presenta Gli adolescenti si fanno male, uomini e donne, prima di diventare grandi. Il loro incontro con Furio Ravera.
Sono Furio Ravera e un'esperienza fondamentale della mia professione di psichiatra è l'ascolto di innumerevoli storie. Tutti i miei pazienti si sono sempre confrontati con me attraverso la parola. Mi hanno raccontato dolori, gioie, successi, disastri. In particolare, i racconti dei giovani sono speciali. Coprono un arco di tempo breve perché è poco il tempo che hanno vissuto. Ma sono intensi, la sofferenza che ne emerge è forte, difficilmente consolabile. Per più di 30 anni ho osservato gli adolescenti farsi male, danneggiarsi nei modi più svariati, oscillando fra paura e rabbia, sentimenti che non conoscono o che non riescono a esprimere. Oggi vi racconto la storia di Carlo.
Il gruppo è come una guida, se non ne hai uno ti senti fottuto. Ti organizza la vita, ti dà una strada dove camminare. Cioè, voglio dire, io col gruppo me la prendo con tutti gli emblemi di questa società che sinceramente fa schifo. La scuola, i borghesi del cazzo, i perbenisti, noi siamo compatti. Facciamo tutti le stesse robe, andiamo negli stessi posti, frequentiamo solo tipi del gruppo. No, non so se hai presente quel che vuol dire andarsi a cercare la tipa da qualche altra parte, no? Sono tutte tipe di fuori che non stanno mai nel loro posto. Se la credono un casino. Sa, tutti quelli che seguono un po' il pensiero unico hanno sempre paura di noi. Si cagano addosso, insomma, ci temono, hanno paura che noi facciamo quello che diciamo, perché poi in fondo noi diciamo quello che è giusto. Noi dobbiamo liberare le persone dai pregiudizi e non abbiamo paura di fare casino, mettiamoci la faccia, mettiamoci le mani se anche c'è bisogno. Non è stato mai un problema. Dopo un giorno a fare attacchinaggio ci vediamo sempre tutti in un bar, nella zona nostra. Una sera, c'avevo 17 anni, sono arrivato a farmi 13 negroni senza neanche fare un cazzo di giro in ospedale. Zio, cazzo che esperienza! Mi sentivo volare, altro che sbronza o stronzate varie. Si beve una cosa, si sta insieme, si sputtana questo mondo di merda. Cazzo, che altro ci è rimasto se non questo? A 18 anni non mi reggevo più in piedi, bevevo la qualunque. 6-7 drink ogni sera, che poi chiamali drink. Cioè. Erano vere e proprie bombe. I miei genitori, boh, all'inizio dovevo trovare sempre una tattica per non farmi beccare. E poi alla fine tornavo a casa, la sera tardissimo, la mattina andavo a scuola, ma a furia di andare avanti così, cioè, alla fine ho dovuto iniziare a fregarmene. Tornavo a casa la sera tardissimo e poi stavo a letto fino al pomeriggio.
Dunque, di questa storia dobbiamo notare l'effetto del gruppo, cioè Carlo attraverso il gruppo era come diventato un animale mitologico con un grande corpo che lo proteggeva, che gli dava una forte identità, gli dava in qualche modo dei principi. Devo dire che i principi di cui parlava Carlo erano una cozzaglia di idee, non si capiva bene di quale orientamento fossero alla fine, perché a volte sembrava di destra, a volte di sinistra, la confusione storica era enorme e qualche volta, devo dire, sorridevo per trattenere quello che avrebbe potuto essere una risata per gli strafalcioni storici e politici. Però lui ci stava dentro, era convinto di avere un sapere, questo sapere costituiva una bella rete che teneva insieme la sua identità e naturalmente questo sistema, questo gruppo si muoveva come una piccola armata e ci si sentiva, diceva Carlo, difesi e forti all'interno. Carlo però in questi rituali di gruppo aveva cominciato ad avere delle condotte che non dimostravano tanta forza, perché per esempio questa necessità di bere era una necessità che Carlo avrebbe in seguito confessato essere un modo per cercare ancora più forza, per cercare più disinvoltura, per non pensare. Carlo era una persona che trovava pesante il mondo interno, trovava pesante avere dei pensieri, avere delle emozioni, avere dei sentimenti, e tutto questo doveva essere annacquato, ma non nell'acqua, bensì nell'alcol, insomma, che è un solvente, come noi sappiamo in chimica, ma è un potente solvente per quel che riguarda le emozioni, soprattutto le emozioni negative. Quindi le timidezze scomparivano ad opera di due grossi dispositivi. Il gruppo, che era un po' come, ecco, sì, fa venire in mente quella falange, quel sistema che avevano inventato gli antichi romani per avanzare sotto le frecce, sotto gli attacchi dei giavellotti, quindi scudi, tutti sotto gli scudi, era un po' come una specie di tartarugone che avanzava. Però c'era anche la necessità di tenere a bada delle emozioni in tutto questo, e purtroppo l'alcol indeboliva molto la consapevolezza di questa debolezza. Quindi c'era una fantasia di forza accompagnata già da un sabotaggio di qualunque tipo di forza.
Allora, la mia giornata tipo di quando avevo 18 anni, stavo a letto fino alle 2 del pomeriggio, come minimo. Poi un poco di Netflix, birretta, ci sta, no? Guardo episodi di serie a caso, tanto non mi ricordo mai un cazzo dopo 2 ore. Di sera poi mi vedevo con gli amici, loro ci stanno sotto con l'hashish. Però, ma minchia, a me dell'hashish non me ne frega mai un cazzo, io fumo ogni tanto perché, sai, no, gira tra gli altri, ma dopo un po' mi fa anche venire sonno, mi annoia. Una sera però, cazzo, portano la cocaina. Mi dicono, oh, guarda che ti sveglia un casino! E io mi ci butto. Ma è strano quello che ti succede con la coca, nel senso che all'inizio senti più un fastidio fisico, come se dovessi avere un prurito al naso, no? Quando sei sott'acqua al mare. Poi la mente ti sbarella, magari non ti senti più a posto, che senti che ti mente la mente, però poi, cazzo, il corpo è pronto, il corpo è sul pezzo, è veloce. Più o meno in quel periodo ho iniziato a farmi i tatuaggi, no? Ho fatto prima 2, poi 3 alla volta. Cazzo, non è che li puoi controllare certe cose, eh? Cadono e basta. Cioè, all'inizio uno deve anche trovarsi i soldi per pagarsi le dosi. Scippio alle vecchiette, poi ho fatto rapine in periferia, furti d'estate anche nelle case, nelle abitazioni. Poi non ci vuole un sacco molto a rubare, è qualcosa di abbastanza semplice. Il problema è che poi i miei genitori hanno iniziato comunque a sentire un po' che stavo facendo qualcosa di sbagliato. Ok, grazie, la coca ti dà un botto, un sacco di energia, però dopo un po' non ce la facevo veramente più. Ero sempre sfatto, sempre stanco, oh, va così.
Ecco, questo incontro con la coca ci deve insegnare qualche cosa in più. Carlo, fin tanto che beveva, viveva a un certo punto una vita molto passiva, perché appunto stava lì sul divano molte ore guardando la televisione, non si ricordava nemmeno cosa aveva guardato, non aveva una qualche memoria, perché l'accompagnamento di alcol nelle sue sedute davanti alla televisione impediva molto di registrare con la memoria. L'incontro con la cocaina è stato come un incontro con una specie di bacchetta magica che gli dava ora una nuova illusione, l'illusione di essere molto sveglio, molto attento, molto lucido, con una mente pronta, quindi una nuova scoperta. Questo però portava con sé, e ha portato rapidamente con sé anche per Carlo, una grande quota di temerarietà, che ha spinto Carlo a varcare dei confini che fino allora non aveva varcato. Quindi ha iniziato con questi scippi, ha iniziato a compiere delle azioni antisociali, dei veri e propri reati, senza alcuna consapevolezza, perché queste azioni da un lato gli servivano per avere più soldi in tasca per la cocaina, ma dall'altro lato gli servivano per provare delle emozioni molto forti e quindi trovare una soluzione a quei pensieri cattivi che aveva, quei pensieri disturbanti, attraverso uno stato di eccitamento che lo faceva sentire molto potente, molto capace di superare ogni ostacolo. Riesce a diplomarmi, devo dire che non era una grande scuola quella in cui si è diplomato, insomma, con le scuole vendi diplomi, però insomma alla fine c'era riuscito, era questa grande forza che sentiva e che naturalmente contribuiva anche a fargli reggere l'alcol in una maniera nuova, cioè queste sue grandi bevute che all'inizio gli servivano per entrare negli ambienti, per avere una parvenza di divertimento, dall'altro lato la cocaina gli permetteva di ritrovare immediatamente la lucidità in questo contesto alcolico, quindi si formava un cocktail micidiale anche dal punto di vista fisico, perché l'insieme, bisogna dirle ogni tanto queste cose, di alcol e cocaina è estremamente tossico direttamente per la fibra muscolare cardiaca. Quindi è un ragazzo che, quando abbiamo avuto la possibilità di esaminarlo anche da quel punto di vista lì, aveva un cuore discretamente compromesso per l'effetto tossico diretto. Però questo a Carlo non interessava. A Carlo interessava questo modello di vita esasperato. In quel periodo lui aveva anche cominciato a fare dei tatuaggi, no? Come ci racconta, tatuaggi, devo dire, inquietanti. Era come se questi tatuaggi avessero il compito di spaventare le persone, di farlo preoccupare, mezzi teschi, bocche di serpente aperte, vipere potevano essere, o dei cobra sul punto di assalire, quindi tutte immagini che in qualche modo descrivevano sulla sua pelle, raccontavano il fatto che sotto quella pelle, dietro quella pelle, c'era una belva pronta ad azzannare. Quindi evidentemente erano le insegne, un po' come le insegne dei soldati omerici, dei guerrieri omerici, no? Con questi cimieri. Ecco, lui invece aveva queste immagini che dovevano mettere in guardia qualunque avversario, immagini che hanno cominciato poi però a generare delle deturpazioni in quelle aree non sempre visitate dai tatuaggi. Cioè, se è vero che in alcune lontane tribù della Nuova Zelanda c'era il tatuaggio nel volto, il tatuaggio rituale, il vedere una testa di serpente che sale su per il collo e arriva quasi ad addentargli l'orecchio era una cosa abbastanza inquietante. Nel tempo poi, queste sono notizie che anticipo, avrebbe continuato anche nella faccia a farsi disegnare delle cose mostruose, quindi dei mezzi teschi.
Beh, in terapia mi sono trovato abbastanza bene, sì, subito, tranquillo. Forse perché un gruppo anche quello c'ha, in un certo senso. Mi sono messo a fare piccoli lavoretti, ho conosciuto tipi nuovi, che zecche, per carità, però simpatiche. Insomma, non è una vacanza, ma ha i suoi lati belli, i suoi lati positivi. Cioè, si sta insieme, la sera si guardano i film, ci vediamo gli Avengers, a volte cantiamo in gruppo con la chitarra, sì, ok. Siamo tutti un po' matti, ma pace. Voglio iniziare a lavorare. Dico, non sarò mica l'ultimo dei deficienti. Un diploma, in fondo, a qualcosa servirà, no? A qualcuno servirò, no? Guardi, se c'è una cosa che ho imparato è che l'abito non fa il monaco e quindi i tatuaggi non servono per capire una persona. Però cazzo che ansia. Io mi devo presentare al colloquio con un serpente che mi esce fuori dalla camicia, mi fa ciao ciao e poi, se devo essere sincero, sti tatuaggi mi piacciono e continuo a farli, ma è che mi ricordano storie vecchie, cose che voglio dimenticare. Sto pezzo di merda! E questo tatuaggio, quando te lo sei fatto? E quest'altro, ti ha fatto male? Ti mettono a disagio? No! Mi metti tu a disagio! Davvero, non mi sono mai sentito così inutile. Quando il tipo ha visto il serpente che usciva fuori dalla camicia, mi sono sentito sgamato. Tipo criminale, trattato come un tossico. Sì, sono un tossico. Ma cosa deve fare uno per cambiare? Cazzo di colpa ne ho se questi tatuaggi ci sono. Basta! Non ce la faccio più, sono diverso, inutile. Sono un fallito, cazzo mi impegno a fare. Tutto quello che ho è finto, non serve a niente. Manco il diploma. Io sarò sempre un coglione. Quello che ho fatto mi resta addosso, appiccicato. Però io ci credo che posso migliorare, cioè lo faccio per i miei genitori, perché sono uno stronzo ad averli fatti soffrire così. Lo faccio per me, perché mi sento troppo sveglio per sputtanare tutto così. Bisogna credere in se stessi. Ok, sembra una frase fatta, però dai, chi lo sa, forse è davvero così che funziona. Ogni tanto guardo i ragazzi normali per strada, quelli vestiti bene, pettinati, senza tatuaggi. Li invidio, anche se so che non dovrei. Non so se voglio essere come loro, di certo so che non sono ancora come loro. Però non significa che io sia da buttare, ecco. Ma per quanto riguarda il lavoro, diciamo che non è che morissi dalla voglia di fare il saldatore o di pulire i bagni di un asilo, ma sono cose che devo farle per sentirmi, come dire, giusto. È un'espressione schifosa, lo so, però mi serve. Serve farmi capire che anche io posso provare ad avere un po' di serenità senza dover tracannare 20 sciottini in una sera. Anzi, pensavo che sarebbe stata più dura. E invece ce la sto facendo, boh. Vedremo. Vedremo come va a finire. Sono sicuro che un posto più stimolante là fuori c'è. Devo solo rincorrere un pochetto, ma del resto le cose belle le devi inseguire, altrimenti che gusto c'è? Nessuno.
Ricordo la sera in cui Carlo è venuto a trovarmi dopo aver fatto quel colloquio. Era molto amareggiato perché si sentiva marchiato dal suo passato. Ora devo dire per inciso che quando si affrontano queste terapie con i giovani che hanno però una storia, qualche volta è una storia decennale ormai, di problemi, di disagi psicologici, di contatto con le droghe, di disavventure giudiziarie, uno degli ostacoli che si incontrano alla terapia è dire sì, mi curo, ma mi rimarranno i segni, c'è il mio passato, come faccio ad allontanarmi da tutto quello che ho fatto, da tutto quello che è successo, mi rimarrà sempre addosso qualcosa, mi sentirò sempre diverso, come potrò essere come gli altri, no? Anche se c'è questa ambivalenza sul famoso tema del diventare normale, che normale, insomma, che poi è una categoria statisticamente poco definibile, quindi statisticamente irrilevante, no? Stiamo parlando della possibilità di vivere senza ricevere delle spinte emarginative. Ora, questo ragazzo, Carlo, viene da me molto abbacchiato, dice, ma a un certo punto me ne sono andato, mi sentivo giudicato. Dico, vedi Carlo, quante volte però abbiamo parlato di questi tatuaggi, insomma, del... Ti ricordi quando ti dicevo, ma Carlo, il tatuaggio è un segnale, una dichiarazione, un racconto che uno si stampa lì sulla pelle e poi, sai, noi col tempo dobbiamo un po' rendere conto anche a quello che saremo dopo, no? Ti ti dicevo, Carlo, ma quando avrai 30 anni, cosa gli dirai a quello di 30 anni con tutta sta roba qua? Magari lui ha un altro punto di vista riguardo ai tatuaggi, no? Tu dici, ma no, insomma, ma poi cosa significa? Eri molto resistente, no? Oggi sei stato tu a dire che vorresti levarti di dosso i segni del passato. Ecco, sì, i tatuaggi sono i segni del passato. La terapia ha lo scopo di liberarci dal passato, ha lo scopo di presentarci a noi con una storia diversa, con un presente diverso. E questo tatuaggio che ti esce dal collo indubbiamente sembra voler dire all'interlocutore: ehi, guarda che quello che c'hai davanti comunque ha già avuto questa storia, no? Beh, troveremo il modo, insomma, Carlo, di far fuori questo tatuaggio. Oggi si può anche fare quello, insomma, ci si riesce. Devo dire che ho avuto poi in seguito molte esperienze di persone che molto laboriosamente si sono pentiti dei loro tatuaggi, che erano stati, come dire, un pensiero troppo impegnativo, un legame troppo impegnativo fatto in un momento in cui non c'era la consapevolezza che il tatuaggio è un'idea di un momento presente che però viaggia molto nel futuro e vincola molto il futuro. Carlo aveva fatto un grosso cambiamento in comunità, aveva veramente capito che aveva passato un lunghissimo tempo senza la consapevolezza di niente, no? E i tatuaggi erano un segno di quella mancanza di consapevolezza della conseguenza delle nostre azioni, così come quando rubava, scippava, non aveva consapevolezza che quei comportamenti hanno delle conseguenze penali, hanno la conseguenza di riempirti di colpa da qualche parte, perché il nostro cervello è un grande registratore, per cui registra anche ciò che noi crediamo di non registrare. La memoria imprime nella nostra mente i nostri comportamenti, e poi magari anni dopo ci rendiamo conto di alcune cose che abbiamo fatto di cui non eravamo consapevoli, ma che ci fanno, non contribuiscono certo alla nostra autostima. Quindi anche riempire il serbatoio dell'autostima di Carlo era stato una parte del percorso terapeutico. Lui mi diceva: ma come farò a diventare in qualche modo orgoglioso di me? Come farò? Dicevo: Carlo, ci sono due operazioni. Una è veramente sigillare il passato, ma non attraverso l'amnesia, sigillare il passato con un presente che nel comportamento genuino dimostri che abbiamo chiuso. Sai, la guarigione è fatta di una cosa molto precisa, quello di fare i conti con i personaggi presenti e quindi anche con quello che siamo adesso, ed è questo il lavoro che noi dobbiamo fare. Questa era la storia di Carlo, come quella di tanti altri ragazzi che soffrono. Vi aspetto al prossimo appuntamento con Gli adolescenti si fanno male, per conoscere i racconti di giovani che potrebbero essere i nostri amici, parenti, figli. A presto, da Furio Raver.
Avete ascoltato Gli adolescenti si fanno male. Uomini e donne prima di diventare grandi. Il loro incontro con Furio Ravera. Un programma realizzato da gliascoltabili.it, condotto da Furio Ravera. La voce narrante è di Pietro De Nova. Puoi acquistare il libro di Furio Ravera, Gli adolescenti si fanno male, come ebook su Amazon Kindle. Scopri come su gliascoltabili.it.